l'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Seconda puntata, la nascita di un mito, il primo album. Ci siamo lasciati con il primo singolo dei The Smiths, Ending Love. Il titolo è un'espressione gergale che indica una grande affinità tra due persone, ma ovviamente nella messa in scena di Morrissey risulta difficile comprendere chi siano i due protagonisti e quale sia la causa dell'ostracismo che mina la loro relazione, fino a produrre addirittura la dissoluzione della coppia. È una canzone atipica rispetto al resto del futuro primo album ed è per certi versi una vera e propria forza della natura. Peraltro, Ending Love fu quel biglietto da visita che convinse la Rough Trade a credere in loro. L'immagine che scelse Morrissey per il primo singolo di questa band era un nudo maschile ritratto di spalle. Con quella scelta divenne, da quel giorno, il direttore artistico della band, assumendosi tutta la responsabilità dell'iconografia che accompagnerà i The Smiths da quell'agosto 1983. È un'immagine che evoca dolore e passione, raccontò Moz alla giornalista Kath Carroll, che pubblicò questa affermazione non sul solito New Musical Express o Melody Maker, le bibbie della scena indie all'epoca, ma su Him, un mensile gay. Detesto ogni tipo di segregazione sessuale e non amo l'idea di essere considerato un portavoce della comunità gay. Morrissey inizia così una sorta di alta caratteristica della band, di non farsi assolutamente incasellare in alcuna categoria. Il singolo viene per mesi suonato da Radio One sia da David Johnson che da John Peel. Una cosa curiosa sul grande guru delle radio UK viene raccontato nella biografia di Moz. Lo incontrai per caso due volte nelle anonime stazioni di servizio d'autostrade e John Peel mi aveva semplicemente e timidamente dato solo un cenno di saluto. Nell'estate del 1983 era l'ora di dar via all'album, al debutto della band. Ma prima, un bellissimo ricordo di Mar dalla sua biografia di quel momento magico di nascita della band. Racconta infatti, nella sua biografia che usiamo molto spesso in questo podcast, che si chiama Set the Boy Free, ricordiamo, pubblicato da Big Sur, per me l'estate del 1983 fu un momento straordinario. Avevo 19 anni e suonavo con il mio gruppo a Londra. Il mio primo singolo veniva trasmesso alle radio e c'era un'onda di caldo in città. Gli Smiths erano stati ingaggiati per suonare qualche data di apertura per i Sisters of Mercy. Conoscevo e apprezzavo la loro musica e ammiravo anche l'atteggiamento che avevano con il loro pubblico. Sembrava che vedessero le persone più come degli ospiti di un raduno collettivo che come dei fan. E anche il loro atteggiamento verso i gruppi che gli facevano da spalla era ammirevole. Quando si fa da spalla ci si abitua a essere ignorati dal gruppo principale. I loro roadie a volte si comportano come se stessimo invadendo il loro campo. Se si aggiunge poi il particolare che uno viene da fuori città, la giornata può diventare veramente una lotta. I Sisters e i loro rodi facevano invece di tutto per assicurarsi che non ci mancasse nulla. E ogni tanto, prima di salire sul palco, passavo il tempo con il cantante. Andrew Eldridge era un gran bel tipo, una persona civile, accogliente, che si era molto gentile con noi, ragazzi giovani. Quando si è agli inizi, si ha bisogno di aiuto. E ogni volta che ho ricevuto un po' di gentilezza in quelle circostanze, l'ho sempre apprezzato e mai dimenticato. E arriviamo dunque al momento della registrazione del primo album dei The Smiths, proprio a Londra. Il producer prescelto fu Troy Tate e lo studio erano gli Elephant Studios, vicino alla riva del fiume Tamigi. Troy Tate era un produttore dal piglio leggermente eccentrico e originario dello Yorkshire, ma si era fatto notare nella scena di Liverpool suonando con i Teardrop Explosives di Julian Cope, suonando soprattutto nel bellissimo e secondo ultimo album della band, Wider. Il lavoro di produzione con Troy non fu per niente soddisfacente, nonostante l'ottimo rapporto instaurato con Johnny Marr, e il fatto che Troy fosse anche un lavoratore instancabile non esimeva dai negativi giudizi della band il lavoro che stava facendo. La band comunque finì le sessioni dell'album e consensualmente tutti decisero che, nonostante si provasse a ricreare in studio l'essenza live della band, il tutto al missaggio era sfilacciato e sciatto. Solo dopo anni quelle registrazioni vennero pubblicate come The Troy Tate Session. Però, per omaggiare, per ricordare i Teardrop Explosives, ci sentiamo Like Leila Khaled Said. Era Leila Khaled Said, The Teardrop Explosives, tratto da quel bellissimo album che si chiamava Wider, un album dove c'era proprio Troy. Prima di continuare a parlare della redazione definitiva dell'album di debutto, merita ovviamente spazio il bellissimo singolo che la band preparò e che fece uscire nell'ottobre del 1983, This Charming Man. E lasciate che per una volta riconti anche un mio aneddoto personale riguardo alla scoperta, alla epifania personale di Smiths, che avvenne proprio con quel singolo. All'epoca avevo 14 anni e mio padre era in viaggio per lavoro a Londra. Gli avevo chiesto al telefono, quasi in ginocchio, di procurarmi in qualsiasi maniera il 12 pollici di questa canzone, visto che andando spesso da Fiorucci nel negozio di moda che era tra la piazza San Babila e Corso Vittorio Emanuele, oltre ai vestiti e ai dischi, vendevano spesso e volentieri anche le riviste musicali anglosassoni come New Musical Express, Enemy. E proprio lì avevo letto dal debutto fragoroso e eccezionale dei The Smiths, che a me e mio padre, il giorno prima che partisse per tornare a casa, lo implorai di passare un negozio di dischi per così comprare questo singolo sconosciutissimo ai più, che si chiama Twist Charming Man, appunto, con in copertina Jean Marais. Lui mi rispose in maniera, per essere empatico e in linea con me: ma non vuoi un bel album degli Eurythmics, che sono numero uno in Inghilterra? Io lo pregai in ginocchio di non comprarmi gli Eurythmics, ma di comprarmi questo benedetto singolo e al limite anche un'altra band un po' sconosciuta all'epoca, i Cocteau Twins. Bene, mio padre arrivò a casa il giorno dopo con una pila di dischi, una decina di dischi comprati, e sperando che in mezzo a quei 10 dischi ci fosse anche This Charming Man, e infatti ci fu. Beh, fui rapito completamente dal suono di quel singolo, un meraviglioso capolavoro davvero incredibile, che mi sconvolse davvero la vita, perché era la prima volta che sentivo Rickenbacker suonato in quella maniera, la voce di Morrissey, i testi, insomma fu tutto perfetto, un amore a prima vista. E quindi adesso This Charming Man, annunciata però dalla televisione belga per la prima loro apparizione alla TV nazionale del Belgio il 19 dicembre del 1983.
Nous allons retrouver un groupe invité aujourd'hui à Génération 80. Il s'agit du groupe de Smiths. C'est un groupe anglais et je vous propose de les regarder et les écouter avec leur deuxième single et un morceau intitulé This Charming Man.
Avevo notato che gli Azzecamera, nostri compagni di etichetta, venivano trasmessi molto alla radio e mi chiesi come mai fosse così, perché le loro canzoni erano vivaci, spensierate rispetto alle nostre. Il sole entrava dalla finestra quel giorno in studio. Presi la chitarra e strimpellai una sequenza di accordi che evocava la sensazione che stavo cercando. Dopo un minuto un'altra sequenza mi apparve nel nulla, sotto le dita. E dopo averla eseguita un po', mi sembrò di avere tra le mani davvero una bella canzone e solare. Non c'era bisogno quasi di rifinirla. Registrai quella che avevo in mente e che avevo così provato a strimpellare e ci siamo incisi la prima cosa che mi venne in mente. La riascoltai e preparai una cassetta e la portai nell'ufficio di Joe e dandola a Morrissey. Un paio di giorni dopo provammo e ci divertimmo subito molto a suonarla. Poi Morrissey ci cantò sopra subito il testo di quella che diventò This Charming Man. Quando la musica nasce in modo spontaneo, per quanto sia complessa o emotiva, mentre la si crea, si prova una sensazione davvero incredibile. Continua Johnny Marr raccontando anche tecnicamente come era nato questo bellissimo brano. This Charming Man inizia con un riff di chitarra raddoppiato di una Telecaster e di una Rickenbacker. Crea proprio quel suono scampanellante che per molti è stato il primo approccio con gli Smiths. È stato per esempio anche per me, come vi ho raccontato. Quando arriva il primo verso, continua Marr, c'è il cantato e un brusco arresto per presentare il cantante e la storia. Era un trucco usato nei vecchi dischi di rock and roll negli anni 50. Ecco quello slittamento storico di cui parlavamo nella puntata precedente riguardo al fatto di essere fuori asse rispetto allo spazio temporale di tutta la scuola del post-punk. Ma andiamo avanti. Il brano decolla, racconta ancora Marr, da una seconda volta, mentre tutto il gruppo entra e la storia si sviluppa e cita il titolo della canzone dopo il terzo verso. Alla base di tutto stanno il giro di basso iperattivo e un ritmo di batteria incisivo, con gli accordi aggressivi suonati su due chitarre elettriche e due acustiche, che aggiungono emozione ma sono impostate abbastanza sul retro da non attirare così troppo l'attenzione su di sé. Quando finalmente le sedute di This Charming Man si conclusero, mi sedette alla console e ascoltai il nostro nuovo singolo con ammirazione. Ero colpito veramente da quello che avevo combinato. Di più, ero colpito dal gruppo. La voce era fantastica, il giro di basso era completamente originale. La batteria teneva tutto insieme perfettamente e spaccava il millesimo. Questa era This Charming Man, un piccolo capolavoro, davvero, della loro storia. La Rogue Trade si affidò a John Porter, che aveva lavorato bene con lui e soprattutto con Johnny Marr, appunto, per la prima sessione delle registrazioni alla BBC e per il secondo singolo, appunto, The Charming Man. Quindi continuarono il lavoro con loro nonostante John Porter avesse messo un po' in discussione il ruolo di batterista di Mike Joyce proprio in quel periodo. Ci fu dunque poi un secondo giro di incisioni, questa volta agli Strawberry Studios e Pluto Studios di Manchester. Quindi si spostarono da Londra a Manchester, a casa. Marr si affidò anche a una nuova chitarra. Passò dalla Les Paul a Rickenbacker, come era successo proprio per il singolo This Charming Man, e decise anche di cambiare taglio di capelli. Voleva sembrare più vicino ai Beatles del periodo di Amburgo, probabilmente sfoggiando ancora di più quel tipo di look, prendendo dei mocassini e dei maglioni, cose che erano completamente antitetiche, no, all'estetica fino allora del rock. Un look assolutamente retromaniaco, ancora di più ad avvalorare quella tesi dello spostamento, dello shift del piano temporale della band. Morrissey non fu assolutamente soddisfatto però del suono sviluppato con John Porter negli studi del Pluto e The Strawberry. Il drumming muscolare vigoroso di Mike Joyce era stato ovattato, come smussato il suono del basso, per non dire le chitarre di Marr. In alcuni casi, come nella canzone I Don't Know You Anything, Morrissey paragona il sound della band a quelle delle Spandau Ballet. Sembra assurdo. Nonostante queste feroci autocritiche di Morris, il disco ormai era pronto. Il titolo era semplicissimo, The Smiths. Sulla cover era riportato a torso nudo uno dei protégé dei film di Andy Warhol, il bellissimo Joe D'Alessandro, che finì poi a fare dei piccoli film vagamente pornografici al limite del trash, ma anche qualche cult movie, come per esempio Je t'aime non plus, con la regia di Serge Gainsbourg e della bella divina che ci ha lasciato da poco, Jane Birkin. Ma torniamo a Morrissey. Il fenomeno The Smiths era completamente esploso. Tutti non facevano altro che parlare di questa band, cioè era la band del momento in Inghilterra, e per la prima volta invitarono Morrissey a parlare alla televisione nazionale. Di mattina, pensate, una trasmissione come Uno Mattina, lui alle 9:30 del mattino, preparato con la sua semicamicia sbottonata e molto sgargiante, parlare con un pubblico particolare. Sentite che cosa disse alla TV nel 1984 alle 9:30 del mattino. Se capite bene quello che dice in inglese, è proprio un manifesto di quello che sono stati gli Smiths.
Yes. Well, the Smiths, for those viewers who don't know, were chosen best new group by the recent New Musical Express poll. Mm-hmm. Now, if we were to try and figure out what's new about them that makes them so distinctive, I perhaps would focus on your lyrics. They deal often with love, sometimes forthrightly. So what do you think is new about the group?
I think people see the Smiths as being terribly real and terribly down to earth, I think that's very important, because for quite a long time we've had all this candy floss, and I mean it's completely linked with the video, But modern groups seem to be hiding behind lots of props and pantomime, and the Smiths don't. It's just very real people saying very real things in a very real and quite fundamental way. And I always find that the strongest way to say something it is in a very basic way and a very forthright way.
È la canzone che apre l'album di debutto Real Around the Fountains. Questo album è un vero e proprio manifesto, davvero, di un'epoca. È manifesto anticonformista, sicuramente anche che solleva problematiche sessuali che diventeranno difficili a gestire per parte della band. Eravamo nei primi anni Ottanta e proprio Real Around the Fountains funge un po' da detonatore anche con quel ambiguo passaggio nel testo che pare al limite della pedofilia. E ora che si raccontasse la storia di come hai preso un bambino e lo hai reso vecchio, così dice traducendolo in italiano. Sono certamente gli anni in cui la diversità comunque nel pop viene esibita pubblicamente da artisti come Boy George e Jimmy Somerville, ma essere di fronte a un gruppo tra virgolette normale con un nome della band così comune e che scuote le coscienze consce di questa normalità è veramente un affronto per la stampa UK. So ovviamente la Rogue Trade, spaventata dai commenti usciti per Real Around the Fountains, dimenticò assolutamente l'idea di farlo uscire come singolo, cosa che avrebbe così stimolato tantissimo la fantasia di Morrissey. Nel sito Urban Dictionary la frase Real Around the Fountains è così catalogata come espressione usata nei primi anni Ottanta in riferimento al sesso orale maschile. Difficile che Morrissey non fosse al corrente dell'utilizzo di quell'espressione negli ambienti gay, ma la capacità poetica di questo cantante, però distillando in illuminati versi tutto il suo sapere poetico, copre così un sacco di letteratura con i suoi versi, quella femminile, come abbiamo detto nella prima puntata, e trasforma così in quel gergo qualcosa, quel gergo che ha nominato la Urban Dictionary, in qualcosa di lirico. Questo è un dono di Steve Morrissey, quando ha saputo ovviamente scrivere grandi testi.
Secrets and there is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So our difference does it make? So what difference does it make? But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands, but I'm still fond of you. Oh, oh, oh. So what difference does it make?
Intanto il disco procede spedito in classifica. Morrissey, nella sua biografia, non indugia tantissimo su quel periodo magico della band. È sempre ipercritico e accusa la scarsa efficienza dell'etichetta nell'aiutare la band ad arrivare veramente al numero uno della classifica inglese. La risposta del team della indie label è laconico e anche un po' paradossale. Dicono: non abbiamo finito in tempo a stampare la versione in cassetta e questo è il motivo della mancata vetta in classifica. Assolutamente ingiustificabile, oggi diremmo, ma per l'epoca per una indie label non era così importante forse arrivare al numero 1 della classifica nazionale. Le soddisfazioni però della band ci sono, tantissime. Comincia davvero a esplodere il fenomeno Morrissey e Marr e The Smiths in generale dal vivo. E sentite per esempio cosa racconta nella sua biografia Marr a proposito dei primi concerti. I concerti erano una situazione turbolente e io davo molta importanza al legame che stavo costruendo con il nostro pubblico. Sentivo un'affinità con le persone che venivano a sentirci, che ci aspettavano per farsi fare l'autografo anche. Perché no? Avevano la stessa nostra età e le stesse nostre aspirazioni. Il punk era finito da un pezzo, il post-punk non era esattamente il nostro genere. I fan degli Smiths erano alla ricerca di qualcosa che esprimesse la loro epoca e la loro cultura. Noi volevamo trovarlo, per loro e per noi stessi. Stare insieme tutto il giorno, tutti i giorni, significava che tra noi si era creata un'innotevole intimità ed eravamo diventati una combriccola piuttosto isolata alla fine. Avevamo un nostro codice per comunicare, la nostra conversazione consisteva in tormentoni e battute. I ruoli del gruppo si erano rafforzati e definiti, eravamo uniti, sul palco e fuori. Sentivo il dovere, la responsabilità di proteggere tutti, soprattutto Morrissey. Non soffrivo particolarmente il mio ruolo, ma l'ascesa di Morrissey alla fama nazionale e alla notorietà era stata repentina, così brusca, così improvvisa. Era diventato, insomma, in pochissimo tempo la voce della sua generazione e il nemico pubblico numero uno per alcuni settori della stampa. Quindi due cose molto difficili e complicate per un ragazzo di 20 anni gestire. Quello che si esigeva da lui era fisicamente sfiancante. Non c'era, pensate, nessuno a prendersi cura di noi ed assicurarsi anche che mangiassimo o che riposassimo a sufficienza. Anche se io ero più giovane, lo tenevo d'occhio e se non stava bene, me ne accorgevo subito.
Happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too.
periodo storico dove gli Smiths creavano veramente una serie di singoli meravigliosi, dei piccoli gioiellini anche non solo nella A-side ma nella B-side. Ed era tempo anche dei prime così collaborazioni, la prima grande collaborazione e forse insomma quella che era nel cuore davvero di Morrissey nella sua storia, nei suoi ricordi, è quella con Sandy Shaw. Sandy Shaw, avevamo ricordato nella prima puntata, è stato davvero un amore giovanile di Morrissey, aveva collezionato tutti i suoi dischi e questo racconta con una maniera un po' aspra col suo stile Morrissey nella sua biografia. Con sorpresa Geoff Travis mi portò a casa di Sandy Shaw. Lui la conosceva abbastanza bene, avevano anche amici in comune. Ci presentammo a casa sua nel centro di Londra, una bella casa, e ci accolse in cucina. Lei arrivò in vestaglia, praticamente in pigiama, e mi accolse dandomi così un toast completamente freddo. Poi si mise a parlare. Parlava solo lei, parlava della sua carriera e parlava dell'idea di così lanciare due brani degli Smiths cantati da lei, ovviamente senza la mia presenza. Questo praticamente successe e il risultato fu che Sandy Shaw, grazie a noi, ritornò in classifica e suonò anche addirittura in alcune apparizioni TV senza mai pagare né Johnny, né Andy, né Mike che l'avevano sempre accompagnata. Un bel affare, direi, chiosa così Morrissey. Tempo dopo, e questo è un altro piccolo aneddoto di coloritura del personaggio di Sandy Shaw, quando Morrissey ormai abitava nel centro di Londra, ricorda che dalla finestra di casa sua, dopo essersi inerpicata sulle pareti della cucina, comparve all'improvviso proprio Sandy Shaw per salutarlo. Decisamente una donna furba, ma anche un po' bizzarra. E allora ci ascoltiamo proprio quella canzone, una delle tre canzoni, scusate, che furono frutto della collaborazione con Sandy Shaw, che uscirono originariamente in un 12 inch, dove c'era questa bellissima versione di I Don't Know You Anything, cantata da Sandy Shaw insieme a Johnny, Andy e Mike.
Stolen wine.
Beh, fu davvero fortunato a Cindy Shaw a prendere quel momento degli Smiths di grande creatività, di grande fervore creativo, perché erano tanti i singoli. E questi singoli, incisi tra il 1984 e il 1985, finirono su spinta di Morrissey in un album compilation molto bello che si chiamava Hatful of All Love. Peraltro è uno dei miei preferiti album, è un non album, in effetti è una compilation, ma è bellissima, contiene alcune canzoni che sono poi alla fine delle versioni diverse dalle BBC di canzoni che hanno comparse nell'album omonimo d'esordio, le B-side, le A-side, i singoli successivi appunto incisi tra il 1984 e l'85. Gioielli come per esempio How Soon Is Now, che abbiamo scelto come sigla di questa puntata dedicata a The Smiths, e che in questa puntata particolare poi sentiremo completamente tutta bella, aperta, in coda. Intanto raccontiamo un po' come nacque questo brano. Come tanti furono concepiti musicalmente da Johnny Marr in studio e soprattutto nelle ore notturne, anche per una sorta di risparmio dei costi. Marr passava davvero ore a provare in studio idee, concetti che magari gli venivano in mente la mattina o durante il pomeriggio. Seguendo quello che diceva Picasso, l'ispirazione esiste, ma devi trovarti già al lavoro. E così accade quella notte londinese quando Marr decise di lavorare su un brano con il riverbero. Era un suono che non aveva mai utilizzato, un effetto da chitarra, e lo voleva fare anche per omaggiare uno dei suoi artisti preferiti, ovvero Bob Diddley. Con l'aiuto del produttore John Porter, Johnny Marr creò un suono potente e psichedelico, una sorta di mantra intenso e vagamente paranoico. Quando Morrissey ascoltò il brano per improvvisare in testo, capì immediatamente le idee estetiche che aveva sviluppato nella notte Johnny, e il brano divenne un capolavoro. Però la Rough Trade non decise di farlo uscire come facciata A, ma come facciata B di un altro singolo che si chiamava William, It Was Really Nothing.
The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. No, no. And everybody's got to live their life. And God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine. William, William, it was really nothing. William, William, it was.
William, It Was Really Nothing. Morrissey scrive il brano, il testo, ispirandosi al film Billy il Bugiardo, un film di John Schlesinger del 1963, e basato peraltro su un romanzo di Keith Waterhouse. Il risultato è un distillato di 90 minuti di kitchen scene drama, appena qui riassunto in appena 20 righe di testo. I ricordi di Morrissey sono davvero una sorta di fiume carsico, si inabissano e riaffiorano come fantasmi del Natale dickensiani, scrive Diego Ballani nel già citato libro che spesso andiamo a sfrugugliare, The Smiths, A Murderous Desire, testi commentati uscito per i tipi di Arcana. È come se nulla dalla formazione giovanile debba andar perduto. Ogni autore, canzone o gruppo rappresenta la tessera di un mosaico complesso che suscita ricordi e scatena emozioni appena lo si sfiora. La memoria, in questo caso, ci riporta a uno Steven adolescenziale. Già perso nei meandri della pop music e al culmine della sua infatuazione per il glam, il ragazzo che scriveva le riviste musicali, perorando la causa dei propri idoli. Oggi ho acquistato l'album dell'anno, si legge in una delle sue prime missive, datata 1974 e indirizzata al New Musical Express. L'album in questione è Kimono My House degli Sparks, il gruppo americano dei fratelli Ron e Russell Mail, impegnati a travalicare i generi con la loro peculiare mistura di pop, rock e operetta. Il Morrissey, quindicenne, ne ammira la teatralità, il gusto camp, il caratteristico falsetto di Russell, che fanno il singolo This Town Ain't Big Enough for Both of Us, uno dei suoi pezzi preferiti. Anni dopo, alcuni versi di quella canzone vengono adattati per descrivere con pochi tratti la claustrofobica realtà suburbana su cui William proprio è intrappolato. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dell'importanza di chiamarsi The Smiths e chiudiamo come sempre con un aneddoto finale legato alla carriera di questa band favolosa. Dopo aver fatto la loro prima collaborazione con la grande Sandy Shaw, anche se Morrissey non era propriamente contento, succede che la band va ed è chiamata a comparire al primo festival, al loro primo festival. In questo caso a non essere strafelice della cosa è Johnny Marr. Sentiamo cosa racconta e poi vi saluteremo con In coda How Soon Is Now, che ce la sentiamo, è anche la nostra sigla. Eravamo restii a partecipare perché per noi i festival erano una reliquia dell'epoca hippie e di solito erano faccende molto in tono minore, in posti dimenticati da Dio, con vecchi che ballavano davanti a gruppi antiquati al freddo per di più. Fu Jeff Travis assolutamente a convincerci che dovessimo suonare a Glastonbury. Ci raccontò della sua tradizione musicale, mi spiegò l'importanza del programma politico, della fedeltà del festival alla campagna antinucleare. Insomma, alla fine arrivammo sul posto addirittura nella limousine bianca della Mercedes, Beatles, in realtà era un trabiccolo degli anni 70 che qualcuno della casa discografica aveva noleggiato per noi, probabilmente anche per scherzo. Ci portarono al più vicino camerino prefabbricato disponibili e lì vidi per la prima volta un tour bus vero e proprio. Era una cosa, enorme, lucido, apparteneva ad Elvis Costello. Pensavo che fosse davvero un palazzo. Insomma, iniziamo il concerto davanti a un campo mezzo vuoto e presto però cominciò a riempirsi. Dopo aver suonato un paio di brani a un pubblico che non ci aveva mai visti, mi venne in mente ancora una volta di quanto eravamo diversi rispetto alla maggior parte della musica che girava allora. Glastonbury fu la nostra prima esperienza di concerto dove c'era davvero un enorme divario tra il pubblico e noi, il che però non impedì a un giovane fan di scalare la rapida transenna di ferro ed arrivare sul palco. Appena la gente vide questa scena, molti altri cominciarono ad arrampicarsi sul palco. Prima che qualcuno potesse intervenire, c'era un sacco di gente sul palco che ballava con noi. Finimmo di suonare e scendemmo dal palco scappando a gambe levate perché i roadie di Glastonbury ci stavano cominciando a odiare. Molto più tardi, la stampa nazionale asserì che il concerto degli Smiths a Glastonbury aveva rappresentato una svolta nella storia dei festival. Aveva contribuito il gruppo a inaugurare una nuova era, qualcosa di magico. Insomma, non è stato tutto malvagio. Alla fine sono stato contento di essermi reso utile al futuro della nazione e della musica inglese. Vi salutiamo con As Soon As Now, alla prossima puntata.
The sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar. I am summoner of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about particular.